Fratello Giuseppe, voglio cominciare oggi con un messaggio da parte di un fratello Simone, perché lo so che hai messo insieme alcune notizie e oggi vogliamo fare un'analisi delle notizie mondiali più importanti. E fratello Simone ti ha inviato proprio una notizia interessante. Ha detto: volevo porre all'attenzione del fratello Giuseppe la presenza del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, al congresso USA. Il primo ministro ha detto: sono qui per parlare di una questione, quella del nucleare di Iran, che minaccia l'esistenza di Israele. Un accordo con l'Iran non sarebbe un addio alle armi, ma un addio al controllo delle armi. L'alternativa non è la guerra, ma un accordo migliore. Ora, quando si parla nella Bibbia del patto dei 7 anni con Israele, questo accordo potrebbe riferirsi a questa questione, cioè un patto di pace tra Israele e Iran? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il caro fratello Giuseppe.
Amen. No, non è questa, non c'entra niente questo qua. Leggi Daniele 9:27. La profezia di Daniele riguarda il patto dei 7 anni.
Daniele 9?
27. Attenzione a non trarre le conclusioni. Riceviamo molti fratelli che ci mandano interpretazioni un po' campate per aria, perché le cose assomigliano così, assomigliano cos'ha, si basano sulle apparenze della politica del momento, che sembra così, dobbiamo vedere invece attraverso gli occhiali della Bibbia, gli occhi della Bibbia, non attraverso gli occhi degli eventi mondiali sui giornali di giorno in giorno, perché possono essere ingannevoli, vanno zigzagando a destra e a sinistra. Vediamo che dice in profezia. Leggimi Daniele 9:27.
È lì. Stabilirà un patto con molti per una settimana.
Quindi con molti, stabilirà con molte nazioni, non è solo Israele, Iran o America, Iran, capisci? Molte nazioni, va bene?
In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta.
Ok, basta così, è sufficiente. Sì, è sufficiente. Quindi fa un patto con molti per una settimana, cioè in ebraico la settimana è Shavua, che vuol dire 7 anni, si usa anche per quello, va bene? Quindi la risposta è no. Devo andare avanti o
no,
è sufficiente?
No, penso che è sufficiente. È sufficiente. Poi un'altra notizia interessante: gli USA minacciano l'Europa, non fate affari con la Russia. Cosa succede?
E succede che i bulli, America e Russia, litigano e vogliono contendersi chi controllerà l'Europa. Andrà a finire che l'Europa controllerà tutte e due, cioè l'anticristo. L'Europa insieme a Magog, Russia, faranno un blocco, e quindi l'America a tutti i costi vuole portare la guerra in Europa, no? Che è stato molto comodo la seconda guerra mondiale, che l'America bombardava notte e giorno la Germania e la Germania non riusciva ad arrivare all'America, no? E quindi il Giappone è la stessa storia. Però adesso, diciamo, l'America vorrebbe fare lo stesso, portare l'inferno in Europa, che praticamente vorrebbe che l'Europa facesse il suo lavoro sporco, no? E cioè vorrebbe che l'Europa facesse la guerra o commerciale o anche bellica con la Russia, così che l'America arriva come arbitro e dice: ok, ci penso io a sistemare tutto. Ma non, stavolta non succederà così, perché il diavolo c'ha altri progetti. Il diavolo vuole usare la Russia e la Cina per controllare i musulmani, per controllare il mondo, e ci riuscirà per un breve spazio di tempo. L'America sta solo picchiando a testa al muro, frustrata, non potrà fare niente. Le cose andranno su e giù, ora a favore dell'America, ora a favore della Russia, ora a favore dell'Europa, ma alla fine arriverà l'anticristo e si metterà dalla parte della Russia, primo, quindi della Cina, musulmani, e alla fine, quando l'Europa vedrà che il mondo, che il vento tira dalla parte della Russia, Cina e paesi musulmani, le nazioni del BRICS, l'Europa, che è una prostituta, si sposterà dalla parte della convenienza, quindi in quel caso sarà la Russia. È un po' come tante nazioni europee, come Ungheria, Spagna, Italia, Romania ed altri, sono schierate dalla parte di Hitler perché il vento soffiava in quella direzione. L'Europa va sempre dalla parte dove le prostitute vanno. E come tutte le politiche, tutte le nazioni, tutti i politici, come delle perfette prostitute, vanno dove sono i soldi, giusto?
Sì, l'Europa ha una posizione molto importante, proprio in mezzo tra gli USA e la Russia, e deve decidere.
deve decidere quale magnaccio schierarsi, sì. Va bene? Si schiererà con l'anticristo. Ci siamo?
Sì. Poi il prossimo titolo dice: la Russia all'UE. Stracciate il TTIP e unitevi all'Unione Eurasiatica.
Capisci? Quindi l'America dice all'Europa: non fate affari con la Russia, sì. Non comprate il gas dalla Russia, morite di freddo, congelate.
E dall'altra parte la Russia sta invitando Europa, venite.
E la Russia risponde: no, abbandonate l'America, unitevi a noi.
Wow.
E l'Europa è divisa. Ci sono le sinistre che sono da parte della Russia e le destre che sono da parte dell'America, capisci? E questo durerà fino a Daniele, capitolo 11, quando sorge l'anticristo, al verso 21, e al verso 22-23 fa la prima guerra, e lì alla prima guerra l'Europa si sposta dalla parte della Russia. Ma ci vorrà una guerra, dicono le profezie, che l'Europa combatterà a fianco dell'America prima, quindi l'America entrerà in guerra contro la Russia. Però siccome la Russia avrà la benedizione del diavolo, dall'anticristo, la Russia vincerà. Russia, Cina, paesi musulmani, capisci?
Sì.
E vinceranno. Quindi l'Europa dice: il vento tira di là, spostiamoci di là. Ci siamo?
Sì.
Prossimo.
Prossimo è un titolo in inglese. Magog expanding. Hungary comes under strong US pressure because of energy cooperation with Russia.
Ok, questo è un articolo dell'Intertas, che dovrebbe essere un giornale in inglese, credo che sia russo, e dice che l'Ungheria viene, gli Stati Uniti esercitano una forte pressione sopra l'Ungheria per via del problema della cooperazione nel campo dell'energia, cioè il gas, con la Russia. Questo è un articolo che non è recentissimo, però non credo che ne ho parlato molto. E quindi l'America sta esercitando forte pressione sull'Ungheria affinché si stacchi dalla Russia, però c'è un problema, l'Ungheria è vicinissima alla Russia,
sì.
Quindi l'America è lontanissima geograficamente, politicamente anche.
Amen.
Quindi l'Ungheria, come nei tempi dell'impero austro-ungarico, l'Ungheria è un popolo di zucche dure, sono teste dure. Angela, tu ne sai qualcosa? Tu sei ungherese.
Io sto provando di nascondermi sotto la tavola.
Io sono stato a evangelizzare in Ungheria, zucche dure, ragazzi. Quelli vanno altro che, vanno il loro interesse. Ci sono anche delle pecorelle, Angela, qui ce n'è una.
Oh, grazie Gesù.
Ma sai, a volte è buono avere la testa dura, Angela.
Ah sì?
Dora, non credi che è buono avere la testa dura ogni
sì.
tanto?
Anche stamattina?
Testa dura.
Stamattina ti ho fatto un po' di testa dura.
E stamattina abbiamo picchiato un po' la testa.
Lo diciamo a tutti.
Però sei bravo a confessare.
Ma non mi vergogno, certamente che ho tante cose da imparare.
Ok, bene, e comunque dopo ti sei ammorbidita.
Dopo 2 ore?
Beh, non è 2 ore, dai, non esageriamo. No, ha detto così che stamattina aveva cosa di, non so, confesso tutti i peccati, perché devo confessare io?
Ha detto che ho la testa dura perché ci sono delle cose che mi ha detto alcuni mesi fa, io non volevo sentire, io avevo le mie idee. E oggi stamattina
ho chiesto aiuto a Dore, vieni qua e fai da arbitro, ti ho detto. Qui sono nella discussione con la presentatrice della radio qua,
yeah.
Cose che gli ho detto mesi fa e ancora lei è... Niente.
Niente.
E allora è arrivata Dora, che è successo Dora stamattina? Ti ho detto vieni a fare l'arbitro.
Ma il Signore ha fatto l'arbitro, non io. Il Signore ha chiarito tutto, perché tutti qui amiamo Gesù.
Sì, vedete, in comunità non è che noi qui, sai, uno
siamo
dice
perfetti.
Sì e tutti seguono, cioè, ma sarebbe bello però. Che non è che c'è un dittatore quando schiocca le dita, assolutamente. Specialmente
no.
Con queste sorelline qui che sono ossi duri. Poi allora sono andato da Dora, vieni a aiutarci qui che stiamo discutendo. Però siccome Angela è una donna che ama il Signore.
Amen, quella
vero?
Sì.
E allora, però ho dovuto citarti molte scritture, Angie.
Sì, però è quello che mi convince, non mica sei tu, è la scrittura, la Bibbia.
Cioè, è vero o no? Usate una fila di scritture, non indifferente. Alla fine anche la testa più dura sotto la scrittura cosa fa? Mi arrendo.
Yes.
Quindi, amen. Angela, guarda qui la mano. si vede che vuoi bene a Gesù. mollami.
E un poco anche a te.
Gloria al Signore. Vedi qui
avete
questa...
visto, fratelli, che la Bibbia risolve tutto?
Sì, questo dimostra che non siamo perfetti.
No.
Sai, qui mica ho sempre ragione io. Qui a volte ho ragione io e a volte hanno torto loro, cioè...
Cosa?
Ho capito bene?
Ho sbagliato qualcosa? Ah, vai già a rincontrare. A volte ho torto tu e a volte ho ragione io.
Adesso vedete, fratelli, che ci sono più di teste dure qui. Ci sono teste dure ungheresi, rumeni, italiani, danesi.
Perché quando dici italiano pensi a me?
Ma perché sei quasi l'unico italiano qui.
Ma guarda,
a parte
qui
i tuoi figli.
Tutti i miei figli hanno passaporti italiani.
Sì.
Ok, allora andiamo avanti alla storia qui. È a posto con... Abbiamo parlato abbastanza bene dell'Ungheria, devo continuare?
Sì. No, devi dire anche qualcosa di bello, è vero?
Qualcosa di bello, il goulash.
Il goulash
che tu dovresti imparare a cucinare però.
Ma Franco lo fa molto bene.
Ma è incredibile, c'è qui un ungherese e non sa cucinare il goulash. Senti, io direi di passare alla... prima che andiamo in cucina, passiamo alla prossima notizia.
Ok, prossimo titolo.
Oggi avete capito, fratelli, stiamo facendo una rassegna delle notizie più importanti, va bene?
Sì.
Quindi così che vi risparmiate la fatica di controllare i giornali, anche quelli di tra di voi che non capiscono inglese e altre lingue, e spagnolo, cioè, specialmente l'inglese. C'è una grandissima rassegna in inglese su internet e quindi durante la settimana io do un'occhiata con l'aiuto delle sorelle qui, ma specialmente alcuni fratelli preziosissimi, sì, che mi mandano
dei link e delle notizie più importanti che loro trovano,
ecco,
che sono molto significative.
Molto, io ne uso molto.
Sì, sì.
Ne uso parecchie. Bravi fratelli, mandateci però solamente i più importanti, quelli che se vedete che hanno un significato profetico, mm-hmm, eccetera. Allora, prossimo, dove andiamo
prossimo
adesso?
Attentato in Europa su larga scala, inevitabile.
Ok, questo è un articolo che non è recentissimo, però volevo soffermarmi perché cioè praticamente questi giornali inglesi dicono che arriveranno attentati in Europa, sono i politici il Ministero della Difesa inglese che ha dato. Qui vediamo delle foto che ci sono i bobby, sarebbero i poliziotti inglesi che di solito andavano in giro senza armi questi. Mi ricordo quando io ero in Inghilterra, non erano armati, che l'Inghilterra era un posto molto civilizzato, non c'era bisogno. Adesso li vediamo qui con i mitragliatori per le strade, cosa che gli inglesi non sono abituati. Quindi praticamente stanno dicendo che un attentato sull'Europa su larga scala sarà inevitabile. Va bene, e chi l'ha detto? Il coordinatore europeo contro il terrorismo, lo dice Gilles de Kerchov, se si pronuncia così, ha detto che è pressoché inevitabile un attentato su larga scala. Quindi può essere atomico, può essere un ordigno nucleare che esplode in qualche città, può essere qualche gas batteriologico, non si sa. Insomma, questi musulmani terroristi vogliono di distruggere milioni di europei, perché sai, loro hanno visto che l'Europa, se ne siamo l'America, ha bombardato le nazioni musulmane, cioè Afghanistan, Iraq, Siria, eccetera, e loro vogliono vendicarsi. Dice, noi non potevamo abbattere i vostri aerei, combattere contro l'America, però cosa possiamo fare? Piazzare qualche atomica in qualche città, farvi saltare per aria. Quindi stanno dicendo i politici, questi attacchi su larga scala sono inevitabili, perché sanno, i servizi segreti sanno che questi terroristi si stanno procurando bombe atomiche e anche armi batteriologiche. Quindi voglio avvisarvi, fratelli, allontanatevi dalle città, perché saranno le città che salteranno per aria, non tutte, è chiaro, però qualcosa succederà di qua o di là, non sarà oggi, non sarà domani, ma verrà. Allora, prossimo
in inglese. 3 detained over a drone found near French nuclear plant.
Ok, questo è il giornale americano ABC, il giornale nazionale Stati Uniti, e dice 3 sono stati arrestati perché è stato scoperto che avevano mandato dei drones, i droni in italiano, droni sono quelle piccoli aerei che volano senza pilota, no?
Dei robot.
Sì, robot, cioè di piccole dimensioni, no? E dice, le hanno trovate questi droni che sorvolavano, controllavano, fotografavano una centrale nucleare francese.
Perché
vogliono farle saltare per aria. Quindi questa non è recentissima, però volevo parlare di questo. Mm-hmm. Quindi se, fratelli, se voi abitate in prossimità di centrali nucleari civili, che in Italia ce ne sono parecchie, spostatevi subito, perché o di qui o di là, Fukushima sarà niente quello che succederà. Moriranno a milioni praticamente. Quando faranno questo, milioni moriranno. Va bene? Quindi
sì.
Vi avverto, fratello e sorella, lo so, e purtroppo a volte devo dare un sacco di brutte notizie, ma viviamo in un tempo che ci stiamo avvicinando alla tribolazione. Infatti ieri sera sono andato a evangelizzare con mia moglie, stavamo facendo una passeggiata qui nel paese e c'erano dei pentecostali che su un palcoscenico predicavano. E ci siamo fermati lì a parlare un po', cioè a guardare. Dopo un po' sono venuti e ci hanno evangelizzato. Sono venute delle donne con delle Bibbie a evangelizzarci.
E che è successo?
E è successo che, ascoltato educatamente, li ho benedetti, ho detto bravi, fate bene a evangelizzare. Infatti non stanno predicando negativamente, predicano abbastanza positivamente, Dio li benedica. Poi gli ho detto, guarda che io sono un insegnante di Bibbia e siamo già predicati, perché poi mi hanno imposto le mani, mi hanno messo le mani addosso, imposto per pregare. Io questo non lo lascio fare alla gente perché? Non si sa mai che magari mi danno uno spirito religioso.
Sì.
E capisci? E quindi non sa mai che spirito ti danno. Non voglio avere spiriti religiosi. Ho detto, guarda, io sono già battezzato nello spirito. Guarda, sono un insegnante di Bibbia, Gesù mi ha dato un dono di capire le profezie il tempo della fine. E poi dopo un po' c'era un ragazzo che evangelizzava, 22 anni, e si chiamava come mio figlio Gabriele. Mm-hmm. Era molto bravo questo, doveva evangelizzare. Così ho mandato mia moglie e ho detto, senti, vai da quel ragazzo, digli che tuo marito vuole parlargli. E allora è andata e l'ha chiamato e è venuto di corsa. Dimmi cos'è. E allora gli ha detto, guarda, mentre ti vedevo evangelizzare, Gesù mi ha parlato, mi ha dato un messaggio per te. E mi dice, che messaggio ti ha dato? E allora gli ha dato un messaggio, che voleva Gesù, ti vede come evangelizzo, voleva darti un dono di evangelizzazione. Quando è sentito così mi ha abbracciato, e mentre mi abbracciava, è uscita una profezia, e gli ho detto, e Gesù si è messo a parlargli. Ha detto, tu sei mio figlio, mio amato figlio, e io ti do in questo momento un dono di evangelizzazione e di fede, e che tu potrai guidare pecorelle a me. E sono andato avanti così un po', e questo è esploso. E poi è arrivata sua madre, mentre ero così è arrivata sua madre, e anche lei che andava in giro a parlare alla gente. E questo qui è scoppiato in lacrime, si è messo a piangere sulla mia spalla, si è messo
perché?
A singhiozzare, perché quando è finito di piangere ha detto, io ieri sera non ho dormito, perché io tutta la notte ho chiesto a Gesù se mi vuole usare per evangelizzare e come devo fare perché non sono capace.
Alleluia.
E fai questa qui e tu mi hai dato la risposta.
Che bello.
E non smetteva di piangere. Alla fine mi ha detto, per favore dammi l'indirizzo, voglio mettermi in contatto con te. E così gli abbiamo dato l'email e anche il telefono. E allora va via lui e viene un'altra due donne a evangelizzarci. E una di queste donne era la moglie di un pastore. Questo pastore era un ex drogato che adesso è diventato pentecostale. E allora, in poche parole, insomma, abbiamo evangelizzato anche loro, ho parlato un po' il tempo alla fine, eccezionalmente, poi è arrivato il marito, ci siamo abbracciati, e non smette più di abbracciarmi questo qua, è dolcissimo, ti dico, guarda, è stato Franco qui che lui è specializzato in abbracci, questo di più di Franco. Tanto che c'era un altro pastore che predicava sul palcoscenico, e guarda, c'è qualcosa, cosa succede là? E allora... E gli ho detto, guarda, anche io ho fumato marijuana e tutto, il Signore mi ha liberato, che questo è stato liberato dalla droga, mi ha detto la moglie, e adesso c'è una piccola chiesetta in casa questa, e che è qui nel villaggio dove abitiamo noi. E allora, in poche parole, abbiamo parlato un po', gli ho parlato un po' il tempo della fine, gli ho detto, fratello, una cosa voglio dirti da parte di Gesù, non ci sarà rapimento, viene prima tribolazione. E lui è esploso, fa... Anch'io ci credo, 5 mesi fa Dio mi ha parlato e me l'ha detto che il rapimento viene dopo la tribolazione.
Wow.
E questa è l'eccezione. Dice, però nella mia chiesa non mi crede nessuno. Per arrivare a una chiesa più grande, poi c'è una chiesetta in casa. Insomma, in poche parole, già erano 10
di sera. Evangelizzato a evangelizzatori.
Allora già erano 10 di sera. La musica era bella, suonava una bella musica cristiana. Mi sono gioito molto, cioè li benedicevo. Però gli ho detto a questo pastore: quello che dovete fare, e è bello che venite qua la sera a fare queste cose, però la mattina mandate tutti in giro a bussare a tutte le porte, a invitare la gente qui.
Sì, perché dicevi che non era nessuno.
Non c'era nessuno. Mm-hmm. C'era una cinquantina di pentecostali e c'erano due vecchietti che guardavano. E andate a bussare a tutte le porte e invitateli qui, e poi quando vengono qui ditegli che portino ammalati, e poi voi siete pentecostali, credete nelle guarigioni miracolose, quindi voi imponete le mani e Gesù fa i miracoli, però sì, sembra una... insomma gli manca la strategia, capisci, a queste chiese, no? Perché ci sono tante pecorelle, no? E allora questo qui mi hanno dato gli indirizzi, mi hanno fatto una mappa come arrivare a casa loro, che sono vicino a casa nostra, qui a mezzo chilometro. Fa vieni a trovarmi, noi abbiamo una chiesa in casa tutti i martedì, eccetera, e allora stiamo pregando se andiamo o no, con mia moglie, e so che c'è anche Adrian che non vedo l'ora di evangelizzare.
Anche quindi io dico sì.
Stavo pensando di andare o lunedì o forse vediamo un po', magari organizzare qualcosa. Bene, quindi gloria al Signore, ti stavo condividendo una testimonianza che è successa ieri sera.
Grazie, perché, è più bellissimo di queste notizie comunque.
Come?
È più bellissima la testimonianza delle notizie che leggiamo.
Eh sì, facciamo un po' di... perché sai, se io non vado un po' a evangelizzare divento un vecchio bottiglione pieno di vino vecchio e aceto.
Questo è vero con te Giuseppe, perché no, tu evangelizzi dovunque, anytime.
In qualunque momento.
In qualunque momento.
Stamattina hai evangelizzato me.
No, perché tu dicevi
teste
che...
teste dure stamattina, zucche ungheresi. Dimmi.
Perché dicevi che ieri sei andato a fare una passeggiata con Deborah, ma avete evangelizzato. Io mi ricordo quando abbiamo incontrato Angela, siamo andati per fare una passeggiata. Abbiamo incontrato questa band che faceva musica rock, allora tu evangelizzati a loro e sì. Così... siamo andati a fare un teatrino del Vangelo dopo il loro concerto e
sì,
abbiamo incontrato Angela.
Era un complesso musicale famosissimo.
Famosissimo in Romania, sì.
Sì, era famosissimo e io mentre passeggiavo così per
però
prendere un po' d'aria...
Però mi ricordo era sempre una passeggiata che facevo.
Sì, beh, sempre
allora
evangelizzare.
Allora è così bello essere aperti, sempre evangelizzare.
Amen. Amen, perché non è che possiamo avere gli orari. Domenica mattina venite che vi sbattiamo la Bibbia in testa. Non vengono. E l'amore si dà in continuazione, una stella brilla sempre, ha detto Gesù, brillerete come stelle, voi che evangelizzate, ha detto, no? Daniele 12, ma una stella brilla sempre, non è che una stella brilla domenica mattina, va bene? Amen. Comunque andremo a visitare questa chiesetta, che sono dolci fratelli pentecostali, che ci hanno invitato 50 volte, e quindi magari andiamo, ma cioè, dobbiamo fare tempo, giusto?
Amen.
Quindi qualcuno vuol venire a darmi una mano o andiamo a visitarli? Di sera si riuniscono. Allora, gloria al Signore. Andiamo avanti, Angelina.
Ok, prossimo titolo sulle notizie più importanti. Ulivi decimati. Chi c'è dietro alla mattanza? C'è dietro la Monsanto? 1 milione di alberi salentini colpiti dalla xylella fastidiosa che rischia di diffondersi anche sul resto del territorio nazionale all'ombra di grossi interessi economici su cui indaga la procura.
Quindi praticamente cosa stanno facendo la mafia delle multinazionali? Al 99% io sono sicuro che è così. Infatti il giornale dice c'è dietro la Monsanto. Chi è la Monsanto? È la più grande multinazionale mondiale di cereali, eccetera, no? Fa tutto i loro cereali artificialmente depravati e pervertiti, no? Su questi OGM. E vogliono distruggere le piccole industrie, così che loro prendono tutto. Cioè già c'hanno, sono mondialmente potenti questi, però vogliono tutto. Che il diavolo mica è mai contento, il diavolo... Se non porta tutti all'inferno non è soddisfatto. Quindi la Monsanto possiede tutto e vuole possedere più di tutto. Poi quando possiedono tutto dice, ma adesso cominciamo con la depopolazione. Vogliono depopolare il pianeta adesso, sai. Per questo che vogliono, la domanda che vorrei fare a questi depopolatori, che cioè, loro vogliono andare a scoprire nuovi mondi, nuovi pianeti, cosa vogliono fare la domanda? Andare a depopolare anche loro per caso? Cosa volete andare a scoprire nuovi mondi? Comunque, qua il punto è, distruggono questi ulivi, capisci? E il giornale stesso si chiede, c'è dietro, e questo è il giornale, no? Il giornale italiano si chiama, il giornale, che dà questo. Cioè, praticamente, il giornale si chiede, c'è dietro la Monsanto? Che è chiaro che ci sono dietro loro, cioè, capisci? E quindi questo io lo chiamo terrorismo batteriologico. Stanno diffondendo batteri studiati in laboratorio, eccetera, per distruggere gli ulivi, perché l'Italia, la Grecia, la Spagna sono le potenze mondiali dell'olio d'oliva, e loro non vogliono l'olio d'oliva perché vogliono venderti l'immondizia, l'olio artificiale, l'olio di semi, l'olio che non vale niente. Non possono venderne abbastanza perché la gente vuole l'olio italiano, greco, spagnolo, capisci? Allora cosa fanno? Distruggono. Io sono andato a un paesino in Italia una volta e tutti compravano acqua minerale. Io ho chiesto: ma non c'è un pozzo? Non c'è una sorgente? Sì, c'era una sorgente qui, però l'hanno avvelenata, gli hanno buttato dietro un sacco di chimici, non si può più usare questo pozzo.
E
chi l'ha fatto? E quelli che vendono l'acqua, no? È logico.
Sì.
Cioè Gesù dice: guardate i frutti, dai frutti sai. Quando uccidono un politico, per sapere chi è stato, da che parte, chi è che ha interesse, chi è che ha guadagnato da quella uccisione, va bene?
Amen.
Come in Russia hanno ucciso un oppositore a Putin, e hanno sparato per strada, e ti pare che Putin va a uccidere i suoi nemici così? E lui c'ha altri modi, c'ha il KGB, lo mette in prigione in altre maniere, no? Esenzione
sì.
Di tasse. Quindi chi è? Quella è secondo me la CIA americana che è andata a uccidere, a sparare con la pistola un oppositore di Putin. Infatti in Russia molti dicono: oh, senz'altro c'è lo zampino di Putin. Invece non è vero, no? Putin c'ha molte più classe di eliminare i suoi nemici. Le mette in prigione per 10 anni e poi magari li uccide in prigione, non lo so. Andiamo avanti?
Sì. Inside from Eastern Flank, Iran-backed Force Advance on Tikrit.
Ok, quindi sta dicendo che l'articolo dice preparing to attack Islamic State militants in Tikrit. Allora traduciamo, dice l'Iran sta attaccando lo Stato Islamico. Cioè questa notizia grande sta dicendo qui praticamente che l'Iran e lo Stato Islamico sono separati. Questo è importantissimo perché l'Iran è, diciamo, attualmente il primo stato nel mondo, diciamo, islamico che è contro l'America. Quindi non schierandosi a fianco dell'ISIS, questo ci fa prendere un po' di respiro. Capisci?
Sì.
E quindi, sapendo che l'Iran sarà parte della coalizione che seguirà l'Anticristo in base a Ezechiele, alle profezie di Ezechiele 38, ci possiamo aspettare che l'ISIS non dovrebbe durare troppo così com'è. Quindi io posso anticipare questo. E vedrete che l'ISIS non potrà andare avanti molto così come sta andando adesso. Quindi è possibile, quindi mi aspetto che l'ISIS faccia un patto con le nazioni musulmane e si dia una calmata. Perché capisce, non è come andare avanti sempre a tagliare le teste. Quindi addirittura neanche l'Iran e altre nazioni come l'Iran accettano un islamismo così radicale, che quello è il vero islamismo. Obama voglia di sbraitare, questi non sono islamici, no, non sono gli islamici moderati, perché l'ISIS ha anche pubblicato sui giornali scritture del Corano dove mostra che è giusto ammazzare, tagliare le teste, violentare, stuprare, eccetera, eccetera, è nel Corano. Quindi Obama, che è un islamico camuffato, fa finta di dire non sono veri islamici. No, quelli sono i veri islamici. E se non mi credi, leggi il Corano. Io ho messo sulla mia radio dei testi che ci ho messo mesi a mettere insieme, che mostrano che cosa veramente dice il Corano. Uccidere, distruggere, violentare, schiavizzare le donne dei tuoi nemici, obbligarle a sposarti e poi sposarti una bambina di 9 anni che neanche sa cosa sono le mestruazioni. Cioè praticamente ecco, vuoi paragonare questo con Gesù Cristo?
No.
Andiamo avanti. Prossimo
New York, scuole chiuse per le feste musulmane.
Okay.
Giornale La Stampa.
Ok, La Stampa italiana questa. Quindi cosa significa questo? Significa che l'Islam si sta spostando anche negli Stati Uniti,
sì.
Capisci? Quindi sappiamo delle profezie che alla fine l'America farà la guerra, non sarà soggiogata come l'Europa è stata soggiogata, okay? Anzi sarà appunto distrutta dalla coalizione blocco di Magog, Cina, Islam, Europa. Apocalisse 17 dice che i 10 la bruceranno col fuoco, le 10 nazioni europee bruceranno con un attacco nucleare a sorpresa gli Stati Uniti. Prossimo.
Paul Craig Roberts. L'Ucraina sarà costretta a cedere tutti i terreni agricoli alla Monsanto per pagare il FMI.
Ok, il FMI a chi appartiene? Sai cos'è il FMI? No? Il Fondo Mafioso Internazionale?
Sì.
E Fondo Monetario Internazionale? Vabbè, bisogna interpretare.
Sì, se, sì.
Quindi, perché non ci sono più Al Capone che sparano nelle strade? Perché non c'è più la mafia nelle strade? Sono tutto il governo. La mafia non c'è più nelle strade, sono il governo. Perché in Italia stanno facendo lotta alla mafia così tanto? E non vogliono concorrenza. Dice, quante mafie vogliamo qui? Però tra le due mafie è meglio quella di Palermo, perché la mafia del governo ti fanno pagare tasse del 60% sul salario.
Ai,
la
ai,
mafia
ai.
Pizza è 15%.
Ai,
cioè, tra due mafie io sceglierei il minore. Ho evangelizzato mafiosi, in Italia ho incontrato mafiosi, capito? Una volta abbiamo affittato una casa che era una villa di, era una villa in due con degli altri missionari, mi ha affittato una casa, una villa in due, c'era una famiglia di qua e noi di là, ed erano, e non lo sapevamo, ma un giorno compro il giornale, io compravo sempre il giornale per tenermi informato, e vedo sul giornale la fotografia del mio vicino di casa, e dice mafioso arrestato.
Ah sì?
A caspio, questo è il mio vicino, è il mio coinquilino, capisci? E io ho fatto finta di niente, dopo questo andiamo. Insomma, io li evangelizzavo tutti i giorni, questi erano pecorelle come tutti gli altri, cioè ascoltavano tutto, cioè, che i mafiosi sono molto religiosi, hanno arrestato dei mafiosi e li hanno fatto cantare, e gli ho detto, cosa avete fatto prima di ammazzare quella? Fai, siamo andati in chiesa a pregare la Madonna, e sul giornale, siamo andati a pregare la Madonna che aiutasse a ammazzare, e li hanno uccisi. Quindi, gloria al Signore, quindi quello che sta succedendo qua è che l'FMI è andato per aiutare l'Ucraina per la sua crisi, gli ha prestato soldi.
Sì.
Cioè, quando ti presta soldi, guarda, fai meglio a farti prestare soldi da uno spacciatore di droga, capito? È meglio che vai da un criminale onesto, un onesto criminale che dici sono un criminale, invece loro sono andati lì per aiutarla, però gli hanno dato un pacco di soldi carta inchiostro che non valeva niente, in cambio adesso vogliono tutto, adesso vogliono i terreni agricoli di tutta l'Ucraina, cioè da una parte l'Ucraina, ceduti alla Monsanto per pagare l'FMI. Chi è la Monsanto? È l'FMI, la Monsanto sono due prostitute che lavorano insieme, no? La Monsanto è la grande multinazionale, che è la Monsanto che possiede l'FMI, cioè una grande parte di qua. Andiamo avanti?
Sì. Siamo in guerra e nessuno ve lo dice. Venerdì scorso sono partite le forze speciali per la Libia. Obiettivo, le piattaforme Eni.
Quindi l'Italia, volente o nolente, sta continuando quello che ha cominciato Mussolini, guerra alla Libia. Mio padre era soldato lì. Allora, niente, qua la gente mentre beve Coca-Cola, sorseggia il vinello e mangia spaghetti, guarda la televisione, non si è neanche accorta che le armate italiane sono lì a fare esercitazioni militari davanti alla Libia. Se scoppierà la guerra adesso non si sa, però diciamo le cose stanno cambiando così velocemente che i politici non te lo dicono. I politici ti dicono sempre domani le cose miglioreranno, e di miglioramenti in miglioramento il mondo sta e si trova nella fossa. Capisci? Il mondo forse di migliorare per bocca dei politici, ormai si è messo il nodo scorsoio al collo, il mondo, è salito sullo sgabello e adesso arriverà l'anticristo che gli darà una pedata allo sgabello e il mondo penzolerà attaccato al capio. Prossimo.
Prossimo, accentramento. Draghi annuncia la trionfale unione bancaria per aprile.
Trionfale, oui. Draghi è il presidente della banca, uno dei leader della Banca Italiana che l'hanno nominato presidente della BCE, la Banca Europea. Quindi trionfale annuncia l'unione bancaria, vittoria. Vittoria per chi? Per loro, per gli anticristo, per l'ordine mondiale, per queste sanguisughe a tradimento, questa gente qui che crede che i cittadini sono lì per sostenere loro invece di loro servire il popolo, capito? Dice l'articolo, cosa dice? Il nuovo sistema, cosa che dice?
Il nuovo sistema UE di supervisione bancaria, che darà alla Banca Centrale Europea i superpoteri di controllare, da organo tecnocratico e senza alcun controllo democratico, circa 150 fra le più grandi banche continentali.
Hai capito cosa significa qua? Praticamente la BCE, la Banca Europea, riceve superpoteri per controllare tecnocraticamente, cioè dal suo ufficio, e senza alcun controllo democratico, questo si sapeva.
Possono fare quello che vogliono.
Possono fare quello che gli pare. Tu il tuo lavoro è paga le tasse, fai il bravo schiavo, e se sarai un bravo schiavo ti daremo qualche briciola. E i nostri burattini politici ti prometteranno un posto di lavoro. Intanto passano leggi come l'articolo 18, come si chiamava, che possono licenziare adesso chi gli pare. È logico che ci sono i musulmani che fanno la fila per prendere lavoro a metà prezzo, a un quarto di prezzo, capisci? E questo perché fanno entrare questi immigrati? Perché così almeno, infatti si sente parlare di scioperi, più sciopero lo stanno cancellando dal dizionario, che mi fa scioperare? Se non c'è lavoro, capisci? Adesso tolgono il lavoro, il prossimo passo cominceranno a depopolare la popolazione, che sono troppi,
sì.
Poi arriverà il marchio della bestia, quindi istituiranno nei loro piani il mondo perfetto del diavolo, tutto perfetto, non ci sarà più crimine, non ci saranno più furti, non ci sarà più corruzione, il diavolo non vuole concorrenza. In che modo? Perché ci sarà il microchip. Te lo schiaffi nel cervello e basta. Se ci di riga, clic, clic, clac. Il tuo cervello è lineare, morto. Ci siamo?
Sì.
Prossimo.
Scuola statale, addio. Mio figlio studia a casa.
Attenzione, fratelli, che volete insegnare i bambini a studiare a casa. Questo è un fratello che ce l'ha mandato, vero?
Sì, è un fratello, Nicky, che ci ha inviato 3 link su questo soggetto che l'abbiamo messo sulla prima pagina della radio.
Brava.
Così voi, fratelli, che siete interessati,
ecco,
potete studiare.
Ecco.
Perché sinceramente non abbiamo studiato tutte le regole, come si fa. Però dovete vedere voi.
No, io ho dato un'occhiata ieri sera e ho trovato, per esempio, un piccolo paragrafo bellissimo. Dice, scuola statale addio, mio figlio ora studia a casa. Allora, qui c'è la citazione che te lo leggo.
Ma è legale non mandare i figli alla cosiddette scuole dell'obbligo?
Che risposta? Non solo è legale, cioè non mandarli a scuola, che studiano a casa, ma è un diritto sancito dalla Costituzione. Articolo 34 della Costituzione italiana recita: l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Quindi l'istruzione, attenzione, qui interpretiamo l'articolo, quindi è l'istruzione ad essere obbligatoria, non la scuola. Mi segui? Basta che il figlio lo istruisci,
sì.
Che lo mandi, che non lo mandi a scuola. La scuola d'obbligo non esiste. Inoltre, l'articolo 30 dice che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Ciò significa che l'istruzione dei figli è in primis una responsabilità dei genitori, non dello Stato, in concreto. È sufficiente inoltrare una comunicazione formale e scritta alla direzione didattica di competenza in cui il singolo dichiara di prendersi carico in prima persona dell'istruzione del figlio. A quel punto la palla passa ai genitori, che decidono personalmente come procedere.
Wow.
Io i miei figli non li ho mai mandati in quei manicomi che si chiamano scuole pubbliche. Sono manicomi, imparano solo lesbianismo, omosessualità, perversioni, bullismo.
Siamo andati in tante scuole per evangelizzare con i tuoi figli insieme.
Certo, i miei figli volevano andare fuori, io ho detto no, lascia perdere, tu non sai cosa stai chiedendo, tu non sai. Va bene, adesso ho cominciato a capire, Andrea.
Cosa?
Che è meglio la scuola in casa che non quella di fuori?
Sì.
D'accordo, lo dici per gli ascoltatori o lo dici per me?
No, è vero.
È vero. Beh, non è che vuoi farmi solo contento, no?
No.
Ma scusa, tu quante ore al giorno studi te in media?
1 e mezzo, 2.
Ho capito, 1 ora e mezza, 2.
Eh, proprio alcuni due o tre mesi fa hanno passato dei test.
Hanno passato l'esame?
L'esame con...
In una scuola pubblica?
In una scuola pubblica con note migliore dei studenti che studiano
sì,
lì.
Sì, con dei voti migliori dei studenti di quella scuola dove sono andati, sono rimasti scioccati che si aspettavano un branco di figli di missionari buttati lì, tutti
sì, che
non sapeva leggere, che non sapeva scrivere. Invece sono rimasti scioccati che erano più avanti dello stesso livello dei loro ragazzi. Perché?
Sì.
Perché qua si divertono a fare la scuola. E poi tante stupidaggini come l'evoluzione, che tuo padre è una scimmia, tua madre è una scimpanzé, non glielo insegniamo. Andrea, sei convinto che tuo padre non è un gorilla?
Sì.
Ma dico, mi hai guardato bene?
Sì.
Ma ti sembra un gorilla?
No.
Hai visto, tua mamma ti sembra una babbuina?
No.
Dico, una donna bellissima, ci mancherebbe altro che mi vada a sposare una babbuina. Allora, guarda, è incredibile, vedi? I pazzi ci sono sempre stati, solo che adesso vanno a scuola e prendono il diploma. E si chiamano insegnanti, si chiamano insegnanti di evoluzione, si chiamano scienziati di ateismo. Cioè i pazzi pervertiti... E la gente fuori di testa e gli sconvolti ci sono sempre stati, solo che adesso si diplomano e insegnano nelle scuole. Ecco una foto, qui c'è un gorilla, il tuo come si dice, ancestor in italiano, ancestor, il tuo ecco, trovi quella parola, per favore, ancestor, il tuo antenato, bravo. Ecco il tuo antenato. E qui ecco il gorilla con i denti che gli sbucano, e qui c'è Charles Darwin che ti mostra il gorilla, e un uomo, vedi? Vedo niente. Allora, andiamo avanti. Fratelli, buone notizie. Potete insegnare i vostri figli a casa, e Dio benedica, chi è Nicky che l'ha mandato?
Sì, è Nicky.
Nicky, un abbraccione, fratello, sei on the ball, sulla palla.
Amen.
Sei... A posto, sei un fratello sveglio. Questa ottima informazione per i fratelli, quindi dovete solo fare, informatevi un po', cercate un po' in giro in internet e scrivete educazione parentale, scuola a casa e informatevi. Amen. Prossimo, amen. Angelina.
Prossimo. OGM, why did 37 million bees fall out of the sky? Mystery of mass insect death puzzles experts.
Ok. Okay.
Traduzione,
the insects died en masse?
The insects died en masse just weeks after genetically modified corn was planted in Ontario and beekeepers suspect pesticides are the cause.
Ah, incredibile. Traduciamo? Andrea, traduci. No, non ci dico. Tu però in inglese sei capace a tradurre dall'italiano, no? Sì.
Sì.
Quando noi mangiamo insieme in comunità, sì, che le dolci sorelle ci leggono i mail che voi ci mandate, i nostri fratellini Gabriele e Andrea traducano,
sì,
per la mamma, che lei è una dolce vichinga un po' indietro col latino, per qualche motivo i vichinghi non parlano latino. Allora andiamo avanti.
Allora, padre Giuseppe,
traduco?
Sì.
Allora OGM, organismi organically food, questi sono i cibi modificati. Dice, il motivo perché, si chiede questo giornale, che sarebbe il giornale inglese Mirror, co UK, Mirror è un giornale nazionale, è un tabloid nazionale inglese, dice, perché 37 milioni di api sono cadute dal cielo? Il mistero degli insetti, che delle masse di insetti che muoiono, pongono domande non risolte dagli esperti, puzzles the experts, cioè fa incuriosire gli esperti. Gli insetti muoiono in massa, la morte di questi insetti è avvenuta solamente poche settimane dopo che dei cibi geneticamente modificati, il corn, cioè il grano turco, il mais, fu piantato in Ontario, e i coltivatori di api sospettano che la causa siano i pesticidi. Naturalmente non è che le multinazionali gli fanno né caldo né freddo. C'è stato un profeta una volta che ha detto, ho letto di un profeta, che non mi ricordo il nome, che ha detto che quando moriranno le api, Gesù Cristo tornerà.
Sì?
Sì, ha detto così. E poi gli scienziati dicono che le api sono un equilibrio molto, molto importante per il ciclo naturale del mondo. Infatti io credo che si sta avvicinando nel mondo una grandissima catastrofe di cibo. Succederanno che il mondo non produrrà più cibo, c'è chi ha visto delle visioni che nelle città diventavano cannibali. Va bene, stanno arrivando tempi bruttissimi, uscite dalle città, fratelli. In America il nostro caro Obama sta facendo una legge, annunciato, che alzerà le tasse, che pagheranno più tasse quelli che vivono fuori dalle città. Cioè già c'hanno l'inferno sulla terra nelle città e vogliono aumentare la popolazione delle città. Perché? Perché Obama, che è un burattino del nuovo ordine mondiale, vuole intasare tutte nelle città per poter eliminare più facilmente. Allora, fratelli, ci avviciniamo a una catastrofe mondiale provocata da cibi artificialmente modificati che causerà una grande carestia profetizzata in Matteo 24. Matteo 24, una delle profezie dei segni dei tempi è la carestia. La carestia, che già ce ne sono da tutte le parti, ancora non è arrivata completamente. Arriverà molto, molto peggio e credo in concomitanza col disastro finanziario, il che il mondo sarà nel caos più totale. Arriverà l'anticristo, virgolette, il salvatore, e comincerà l'ascesa al potere mondiale. Fratelli, vi dico, chiamatemi esagerato come volete, ma io vi avverto, preferisco avvertirvi troppo che troppo poco, vi dico: trovatevi un rifugio e riempitelo di cibo che non deperisce, granaglie, cibi che durano per sopravvivere molti mesi. Il caos mondiale durerà molti mesi e si avvicina sempre di più. Procuratevi dei barili o dei cartoni, se volete, dei barili fatti di cartone pressato, eccetera, dove il riso, la granaglia può respirare, non mettetelo in plastica. Informatevi da chi c'ha sale nella zucca, come conservare questi cibi così che non sfamate solo i vermi, che non marcisce tutto. Next.
Prossima notizia. Bimbo di 3 mesi muore in ospedale a Brindisi, disposta autopsia. Relazioni tra la morte e la vaccinazione?
Quindi io da tanto tempo dico di evitare di vaccinare, non vaccinate. Io i miei figli non li vaccino e praticamente hanno una salute di ferro. Qui dobbiamo dare la gloria a Dio, i bambini non si ammalano. Quante malattie ha avuto Andrea?
Quasi niente.
E non sono vaccinati, non hanno preso neanche un morbillo, niente. Zero. Sono tutte bugie del diavolo che la vaccinazione è. Sì, certo, ti vaccino di poliomielite, la poliomielite sparisce, ma sorgono altre 3-4 malattie nella zona. Mm-hmm. Cioè i vaccini dei dottori è un po' come il dottore è un po' come lo stregone, la strega, lo stregone. Il vaccino è come la maledizione. Cioè cosa fa quando uno va da una strega? Sì, ti aiuta in una maledizione, te la toglie, ma te ne dà tre peggiori però. Hai capito?
Sì.
Amen. Prossimo.
Prossimo. Rinascerò fra 300 anni.
Questo è un altro sfasato.
Il delirio dello scientismo. Sfuggire alla morte con l'ibernazione, i frutti dell'illusione scientista. Ecco i primi 3 italiani che rinasceranno fra 300 anni, dopo essersi fatti ibernare.
Hai capito?
Boy.
È incredibile. Io non ho letto l'articolo perché, certo. Guarda, non so in che modo si fanno ibernare mentre sono ancora mezzo vivi, com'è la storia, perché il cervello deve essere ancora vivo per essere ibernato, secondo i loro calcoli. Cioè sono teorie più o meno come quelle di Charles Darwin, che veniamo dalle scimmie. Teorie.
Ma anche così sfuggire alla morte, ma dopo morirai comunque, dopo 300 anni, quando ti porteranno di nuova vita, quanto vivrai? Quanti anni? Non vivrai un'idea.
No, è semplicemente, guarda, è il diavolo che cerca di mantenere la promessa fatta nel giardino, capisci?
Ma sono cose artificiali che non funzionano.
Vai Genesi capitolo 3, guarda. Il diavolo sta cercando di mantenere la sua promessa fatta da Medeva. ha detto: non credete in Dio, credete a me. E voi non, cosa vi ha detto Dio? Leggi, Genesi 3, comincia dall'inizio, guarda. Verso 2.
Verso 2? Ok. La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto.
Capisci? Quindi il diavolo sta cercando di mantenere la sua promessa che l'uomo non muore. Ma attenzione, il diavolo non può dire niente che non sia bugia, lui è il padre della bugia.
Sì.
Cioè, basta guardare i politici e le banche, cioè, ecco, c'è un politico che ha detto una cosa che si è avverata. Qualcuno mi aiuti per cortesia, io non faccio la memoria corta. Mi potete dare il nome di un politico, una promessa che hanno mantenuta? Zero! Zero! Domani, vota che domani prometto pane e lavoro, il pane per me e il lavoro per voi. Votate per me, ma sono un branco di censura. Va bene, quindi il diavolo cerca di mantenere la sua promessa, capisci? Quindi sta dicendo a questa gente qui, prima gli ha detto venite dalle scimmie.
Sì.
Poi gli dice ibernatevi fra 300 anni, perché fra 300 anni? Evidentemente pensa che fra 300 anni, diciamo, la scienza è così avanzata che faranno risuscitare questi broccoli. C'è uno, ho letto un articolo di uno che si è fatto tagliare la testa, sì, da vivo, si è fatto tagliare la testa, per farsela conservare sotto alcol, perché dice quando la scienza sarà abbastanza avanzata, questa tornerà in vita.
È pazzo, questo è
Gesù,
pazzo.
Abbi pietà.
No, non è pazzo, questo è posseduto, perché ha visto mai un pazzo al manicomio e si guarda la testa. Non offendiamo i pazzi, per cortesia.
Hai ragione.
Questo qui è un posseduto.
Hai ragione.
È vero.
Senti, io cambierei discorso, è abbastanza notizia?
Sì,
certo.
Sì.
Guarda, ne avevo delle altre, però qui serve aria fresca, perché io questa
d'accordo.
Molletta sul naso comincia a farmi un po' di male.
Sono d'accordo.
Capito, qui c'è una molletta del bucato sul naso, non si vede, ma è spirituale. E sai, insomma, mi do pena per i fratelli che devono ascoltare, però cosa devi fare? Ogni tanto devi metterti stivaloni e entrare nel pozzo nero.
Amen.
E serve anche quello.
E questo fratelli, ti fa apprezzare Gesù.
Fratelli, non dico dovete ringraziarmi, ma almeno ringraziate Dio che non dovete attraversare i giornali tutta la settimana tutta la settimana, insomma, un pochino qua, un pochino là, per poter fare un resoconto a questi benedetti fratelli che almeno invece di andare in giro in questo guazzabuglio si concentrate sulla Bibbia, concentrate sulla parola, sul corso biblico. Angela.
Amen.
Amen. Allora facciamo una pausa musicale.
Cosa ci canti di bello?
Tu mi hai detto che volevi sentire una canzone di Celentano, Ciao ragazzi.
L'hai trovata?
Sì.
Oh, sì, io mi ricordo, era un teenager, adolescente, e era simpatico Celentano, no? Era, sai, tempi anni 60, quando c'erano, sai, questi canti che dicevano qualcosa, e uno parlava d'amore alla fidanzata, canti per far innamorare una donna, e Celentano mi piaceva perché era un tipo allegro, però dava messaggi profondi. E mi ricordo quando ascoltavo la canzone Pregherò, che io ero già salvo, io ho ricevuto Gesù 9 anni, già che io avevo Gesù, e lo Spirito Santo mi dava conferma, no? E quei canti come Pregherò, quei canti così che parlavano di Dio,
sì.
Diciamo, mi mandavano in estasi, no? Sentivo la presenza di Dio, non sapevo che ero Dio, perché non avevo ancora lo Spirito Santo. Cioè, a quei tempi io avevo 15-16 anni. Gloria al Signore. Va bene, allora.
Allora, ascoltiamo Ciao ragazzi, ciao.
Vai.
Adriano Celentano.
E Dio benedica Celentano.
No! Perché? voglio dirvi che vorrei per me grandi braccia, perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao,
ciao ragazzi, ciao,
voi sapete che,
voi sapete che
nel mondo c'è chi prega per noi, non piangete perché c'è chi veglia su di noi. E dico ciao, amici miei, e voi con me direte ciao, amici miei. La mia voce sarà, mille voci perché, voi cantate insieme a me.
Ciao ragazzi, ciao.
Voglio dirvi
che vorrei per me grandi braccia, perché finalmente potrei abbracciare tutti voi.